di carpi.
Ho preparato qualche slide, quindi tento di...
Scusate. Oh. Dunque, dov'è il simbolino per la... Eh? Io chiedo scusa perché poi ci ho lavorato un po' stanotte, poi capirete anche perché. Io credo che la complessità di questi tempi è difficile perché stiamo cercando di affrontarla con le complicazioni che abbiamo via via creato in periodi più semplici. Questa è un'affermazione importante perché dopo spiego anche. Ho riportato questa frase che ho preso da un articolo di quest'autore, che mi pare significativa per descrivere un po' i nostri tempi, la complessità, il caos, la variabilità, la varianza che dobbiamo affrontare. E soprattutto che dobbiamo imparare ad essere fuoco e sperare che s'alzi il vento e quindi convivere con questa casualità, con l'incertezza e bisogna imparare a farne uso anziché tenersene alla larga. E proprio un anno fa, il 30 di maggio, io stavo inventandomi a Carpi come gestire 70.000 persone che erano fuori casa. Erano fuori casa. E non volevano rientrare in casa, perché la paura era molto forte, perché ogni casa aveva delle crepe, e qualcuno proprio sapeva che non ci sarebbe ritornato in quella casa, perché era giù. Quindi, ecco, le complicazioni della pubblica amministrazione locale, il 29 maggio alle ore 9, si sono azzerate. Non c'era più, non c'erano più. Non c'era più il ruolo politico, il Consiglio Comunale, non serviva più. Non serviva più la Giunta. Abbiamo creato in 3 giorni, tenete presente che quando succedono queste cose, la protezione civile e gli aiuti a livello nazionale minimo tardano 4-5 giorni. Questi 70.000 dovevano dormire, dovevano andare in bagno. Di questi ce n'erano circa 900 che erano anziani non autosufficienti, a casa con le badanti, quindi non in struttura, a parte che una casa protetta nostra è venuta giù, quindi avevamo anche quei problemi. L'ospedale è stato evacuato, quindi 600 posti da sistemare. Non autosufficienti, che sono rimasti su in casa perché i loro familiari sono scappati giù. Erano andare a prendere entro sera, quindi, e allestire. Dei... Bene, abbiamo messo in piedi un'organizzazione che, questa era la situazione, campi spontanei, dentro una scuola, sui banchi di scuola, con gente diversa che arrivava e da tutte le parti, non si erano mai incontrati, è un'organizzazione che è diventata estremamente efficiente nel giro di 2-3 giorni. Questa era un'organizzazione molto corta, con dei punti di comando ben definiti, ed era un'organizzazione, è tuttora in parte, un'organizzazione che studiata e messa a punto per reagire, cioè ad ogni situazione cercare di opporsi, reagire vuol dire questo, correggere per un fine che era quello di dare soccorso e assistenza alla popolazione. Ecco, non dico che il terremoto sia la soluzione, per carità, per la pubblica, per far avanzare il ruolo della pubblica amministrazione nella società, però vi posso dire un'altra cosa, che la Regione Emilia-Romagna, nonostante abbia reagito in modo diverso, vi dico solo che lo stato d'emergenza del terremoto dell'Emilia-Romagna è finito il 29 luglio e quindi dal 30 di luglio è cominciata la ricostruzione. Lo stato d'emergenza per il terremoto dell'Aquila di 3 anni prima è finito il 31 di agosto, quindi un mese dopo lo stato di emergenza del terremoto dell'Emilia-Romagna. E la ricostruzione dell'Aquila è cominciato il 1 di settembre, dell'Emilia-Romagna il 1 di agosto. E le scuole, nonostante ne avessimo giù diverse, l'anno scolastico è cominciato regolarmente per tutto il cratere del terremoto, i bambini che sono andati a scuola più tardi, il 15 di ottobre. Quindi questo vuol dire che l'organizzazione ha reagito, eppure la regione Emilia-Romagna era molto lontano dai territori, molto lontano dai territori. Quindi vuol dire che quando c'è complessità, c'è imprevedibilità, l'attenzione e le organizzazioni devono essere molto molto vicino ai territori. E se il sistema mondiale sociale è diventato complesso, vuol dire che in qualche modo le organizzazioni, anche pubbliche, devono avvicinarsi ai territori. Poi vedremo come. Abbiamo scoperto noi, amministrazione locale, che siamo vicini ai territori, abbiamo scoperto energie che non conoscevamo nella comunità e abbiamo scoperto problemi che non conoscevamo. E la nostra è una città piccola, 70.000 abitanti, non è piccolissima, però non conoscevamo. Tant'è che oggi stiamo ridisegnando alcune parti del welfare sociale, dell'assistenza sociale, tenendo conto delle esperienze e delle conoscenze che abbiamo potuto recepire. Proprio perché ci siamo avvicinati molto come amministrazione in questa occasione ai problemi veri. Sappiamo esattamente chi ci abitava casa per casa, gli extracomunitari, come erano sistemati, quanti abusivi c'erano. Abbiamo saputo tutto perché le case si sono svuotate, quindi poi le abbiamo dovute riempire. Abbiamo fatto 7.000 controlli speditivi, quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscere il dettaglio del territorio. Ecco, io vengo dal privato, quindi sono soltanto 12 anni che lavoro nella pubblica amministrazione, anzi ormai 13. Nel 1987 lavoravo a una società multinazionale e il mio compito, io ho sempre fatto riorganizzazioni e ristrutturazioni organizzative, e il mio compito era di fare superare quell'organizzazione che in quegli anni si chiamava organizzazione scientifica del lavoro, per portarla su un piano diverso, per farla dotarla di una maggiore capacità d'azione. E nell'introdurre quel lavoro scrivevo, mi sono arrangiato stanotte, sono andato a cercare delle cose che avevo già fatto, non per inventarmi, scrivevo: per il management occidentale, non era ancora caduto il muro di Berlino allora, la gestione basata su piani formali di riferimento rappresenta ancora oggi il fondamento del governo delle imprese. Piani di riferimento. Le organizzazioni, anche nella loro storia moderna, conservano la cultura che premia i risultati conformi alle previsioni formalizzate, piuttosto che favorire la diffusione di iniziativa autonoma ed innovazione presso i propri diversi livelli funzionali. Così anche le opportunità non colte, se non previste nei programmi, non costituiscono esiti mancati, né elementi che concorrono a valutare negativamente l'azione del manager. Perché io ti misuravo allora esclusivamente su quello che avevo pianificato. E se c'erano delle opportunità da cogliere e non le coglievo diverse da quanto avessi pianificato, non ti giudicavo negativamente. Le organizzazioni si ostinano a immaginare il futuro come prevedibile, operano tagliando ed escludendo, ne negano progressivamente ciò che escludono, sono portate a ricercare la verità come assoluta e quindi a svuotare le iniziative e l'invenzione. Ora, le organizzazioni, anche specialmente delle grandi imprese multinazionali, sono passate attraverso un periodo burocratico. L'organizzazione scientifica del lavoro prevedeva appunto che le procedure fossero codificate, gli ambiti di competenza e di responsabilità fossero precisamente codificati, tu puoi spendere fino a tal cifra, non di più, gli sconti commerciali fossero codificati, se compri 10 pallet lo sconto è del 5%, quindi il venditore era soltanto uno che certificava e con la calcolatrice faceva gli sconti, e questo si chiamava organizzazione scientifica del lavoro, perché era uno strumento per mantenere il controllo. Ora, dal momento in cui era pianificabile il futuro, perché la crescita era talmente forte, per cui i vincoli non erano tanto nella pianificazione, ma nel trovare le risorse per finanziare lo sviluppo, perché il mercato cresceva, questa organizzazione è stata in piedi. Dal momento in cui è nata la concorrenza ed è cominciata la turbolenza, queste organizzazioni non stavano più in piedi, perché perché le organizzazioni burocratiche, di fronte a una variabilità e una certa complessità, non reggono. Allora, burocrazia è un termine che nella nostra lingua ci arriva dal francese. Bureau, ufficio, kratos invece è potere in greco, quindi è il potere dell'ufficio. Oggi, se prendiamo le organizzazioni moderne che stanno sul mercato della complessità, nessuna è basata sul potere dell'ufficio, ma sul potere dell'azione e sul potere della reazione, sulla capacità di modificarsi e comunque mantenere una direzione anche di fronte alle turbulenze. Questo è il valore delle moderne organizzazioni, parlo di quelle che stanno sul mercato. Ora, è un po'... E quindi il mondo dell'impresa si è posto questi temi negli anni Ottanta. Io ho lavorato molto negli anni Ottanta. Ecco, diceva prima, non possiamo lavorare solo per la burocrazia, perché questo non vuol dire che non esistano delle regole, ma queste regole non devono tagliare e inibire quella che è la necessità primaria di essere reattivi, di reagire e di mantenere, cercare sempre nuovi equilibri da raggiungere. Ora, se voi ci pensate, dico una cosa forse un po' sorprendente, ma è così, si deve dare un taglio netto oggi al problema, no? Per rifondare le nostre organizzazioni, pubbliche anche, bisogna che ci mettiamo in testa che oggi non è più possibile governare. Non si governa più, nel senso di governo che crea le condizioni in modo pianificato per raggiungere certi obiettivi. Guardate che lo dico, perché se voi analizzate le azioni dei governi di oggi, non sono basate sul concetto di governo, ma sul concetto di riequilibrio e di reazione ad eventi che non hanno pianificato i governi. Anche le grandi potenze mondiali stanno reagendo ad eventi che non avevano pianificato. La grande crisi economica del 2008, al governo americano c'era Bush, ha stravolto in una notte quelli che era un principio fondamentale, una cultura radicata persino nel popolo americano. Per cui il governo e lo Stato deve essere trasparente sui mercati, il più possibile inesistente sui mercati. E i repubblicani di Bush erano gli interpreti principali di questo concetto, di questo principio. In una notte un repubblicano ha deciso una politica interventista. Perché? Non era certamente nei suoi programmi portare avanti questo. No. Semplicemente bisognava reagire per raggiungere un nuovo equilibrio a fronte di un evento come si reagisse di fronte a una calamità. Non era stato programmato questo elemento. Quindi si è reagito. L'esplosione dei movimenti nordafricani di rivendicazione di governi democratici. Anche questi governi sono saliti su un carro in corsa che non avevano pianificato. Le grandi potenze sono intervenute dopo che i disordini e le rivoluzioni si sono attuate. Quindi oggi prevalentemente bisogna essere capace d'agire e di reagire. Ora, vado avanti, ci sono alcune foto, insomma, per far vedere come si lavorava questo. Ecco, come si sviluppa? Da quello che vi ho accennato, sembra che il percorso, la strada della riforma della pubblica amministrazione, che deve agire in questo contesto nuovo, fatto di una grande variabilità, fatto di, come dire, di reazioni continue. Beh, chi lavora anche negli enti locali sa benissimo cosa succede, no? Si pianifica un'azione, nasce il comitato, eh? Dobbiamo fare una pista ciclabile, bisogna togliere tre alberi, bisogna lottare e quindi si deve reagire a qualcosa che non era dentro alla pianificazione. Quando abbiamo pianificato quella pista ciclabile nel piano degli investimenti, abbiamo pensato a mettere le risorse, a cercare le risorse. Si pensava anche che ci fosse una grande... abbiamo pianificato una nuova scuola materna, è sorto un comitato. Abbiamo messo una palestra, abbiamo aggiunto l'ultima palestra, avevamo una scuola elementare e media che non aveva la palestra, abbiamo finalmente aggiunto la palestra, così tutte le scuole hanno le palestre, è sorto un comitato, perché abbiamo tolto la visuale rispetto a... Allora, questa è la realtà, in cui stiamo operando, questa è la realtà. Allora, sembra che questa sia la via, cioè la via è passare da organizzazioni prevalentemente burocratiche. Attenzione, le regole e i comportamenti non spariscono, ma si trasformano da comportamenti obbligati a comportamenti assunti come cultura, che è una cosa diversa. Guardate che i paesi più evoluti, quelli che vorremmo imitare, sono paesi dove non ci sono sanzioni alla violazione delle regole, ma sono sanzionati fortemente dal punto di vista sociale. Se il re di Svezia prende l'autobus gratis, va in una bufera terribile dal punto di vista sociale, perché non c'è nessuna regola che vieta o che dice o che prevede sanzioni per il re di Svezia nel prendere l'autobus gratis. Quindi è un problema di cultura questo percorso, è un problema di cultura organizzativa, di cultura del management. Le regole esistono, ma si trasformano sempre più in regole di comportamento assimilate nei comportamenti dei singoli, e se, perché le devono adattare comunque alla propria azione autonoma, e quindi le regole entrano nella propria responsabilità e nel proprio comportamento, ed escono da quello che invece è un comportamento codificato e obbligato. Fino a diventare reazione. Ecco, mi piace dire azione che vuol dire condurre, agire, perché se voi pensate oggi un sindaco è più una persona che dovrebbe condurre la propria comunità verso, coinvolgendo un pochettino tutte queste risorse che si trovano sul territorio. Io volevo aggiungere solo alcune cose per dare degli elementi, poi li approfondiamo. In questo mondo complesso, oggi si parla di sviluppo, lo sviluppo non nasce dalle azioni strutturate dei governi, non nasce più, non nasce da risorse e fondi che Bruxelles mette a disposizione attraverso poi regole complesse e vincolistiche. Lo sviluppo nella complessità nasce liberando le iniziative, togliendo i vincoli, e nasce da tante iniziative locali. Non esiste sviluppo del paese oggi, dei paesi, se non a fronte di tanto microsviluppi che si creano localmente, andando a cogliere quelle che sono le specificità dei territori in termini di energie differenziate, perché è lì che nasce lo sviluppo. E allora se i sindaci e i comuni sono vincolati, non possono muoversi, non possono investire nello sviluppo specifico di quel territorio, non nascerà neanche lo sviluppo della nazione. Negli anni 60, quando avevamo le organizzazioni burocratiche, avevamo anche le fantasie dei vestiti, degli abiti, se vi ricordate, dei tessuti, che erano grandi macchie di colori molto nitidi, netti e ben circoscritti. Bene, oggi la società è un tessuto di tweed con tanti puntini, dove c'è un effetto finale che è un colore, ma ogni puntino si muove continuamente. E quindi se non parto dal piccolo, andare a cercare le risorse che trovo nel piccolo, non avrò mai neanche lo sviluppo nel grande. Ed è lì che nasce lo sviluppo. Ora, se i nostri politici, i nostri comuni, negli ultimi 4 anni, 4-5 anni o forse anche 10, i nostri politici non hanno lavorato allo sviluppo, hanno lavorato ai tagli di bilancio, all'economia, come tenere in piedi un sistema che c'era di servizi, ma non hanno fatto politiche, hanno pensato alla gestione. E quindi la politica è scomparsa sui territori, se non quella di inventarsi come restringere, come rimanere dentro questi vincoli, e questo è il grande problema, che sovrastava chiaramente ogni problema di sviluppo. Ora, E i dirigenti negli ultimi anni, c'è stato un processo che ha cercato di portare anche la dirigenza fuori da una concezione del ruolo legato esclusivamente alla burocrazia verso l'azione. Le riforme Bassanini in qualche modo ci hanno portato in quella direzione. La dirigenza in questi anni invece è stata ributtata dalle norme vincolistiche a gestire uffici, a gestire anche il direttore generale. Dobbiamo fare la relazione sul piano strategico, ogni 6 mesi i risultati codificati, gli scostamenti rispetto alla programmazione, l'andamento di gestione, mandati tutti alla Corte dei Conti, che poi non so cosa ne farà, acquisterà, affitterà magazzini per questa carta, poi vabbè, bene. E siamo tornati indietro, adesso questa freccia non si vede bene, ho commesso qualche... ci hanno ributtato indietro. Ora, si dice, vabbè, però la trasparenza, la rendicontazione sono fatti importanti. Allora, concludo questo, ma io vi dico, secondo voi è trasparente pubblicare tutte le delibere e le determine dei dipendenti e dei dirigenti? È trasparenza? No. Non è trasparenza. I cittadini non ci capiscono nulla, sono atti singoli, frammentati, non si vede nulla. Allora, Carpi, noi concepiamo la trasparenza in un altro modo da anni, ci conosciamo alcuni e sappiamo che questo l'abbiamo dibattuto tanto. Noi abbiamo una concezione diversa di trasparenza ed è la rendicontazione neanche dei risultati del comune, ma dei risultati di comunità. E vi spiego che cos'è. Non mi interessa sapere quanti metri lineari di piste ciclabili pro capite ho a Carpi. Mi interessa sapere quanta gente va in bicicletta in più perché ho costruito quelle piste ciclabili. Perché di per sé costruire una pista ciclabile, se non ho l'incremento dell'utilizzo della pista, è uno spreco. Allora, noi misuriamo, negli ultimi anni ho un 32% in più di gente che va in bicicletta rispetto a prima. Allora, questo è il risultato di comunità. Bene. Il risultato di comunità è, siccome il nostro obiettivo è di avere ogni bambino di 3 anni alla scuola materna, il mio risultato di comunità non è avere i posti sufficienti per tutti quelli che chiedono di iscriversi alla scuola materna, ma il risultato di comunità, e ce l'abbiamo, ma il risultato di comunità, il problema che abbiamo, è che si iscrive solo il 95% a Carpi nella scuola materna, e quel 5% è il nostro problema. Perché il nostro obiettivo è che venga il 100% alla scuola materna, perché mancano proprio coloro che nella scuola materna trovano l'integrazione. Mancano gli extracomunitari, che invece dovrebbero essere lì. Ecco, questo è trasparenza. A Tilburg, il comune meglio amministrato d'Europa, secondo il Forum delle Nazioni Unite, ma in Europa in generale, non si rende conto la spesa di un finanziamento. A noi ci finanzia, noi rendicontiamo con delle fatture. No, il finanziamento viene dato perché hai un problema e perché vuoi migliorare un indice di comunità. E tu mi dimostri che è migliorato quell'indice. Così gli hai spesi bene i soldi, questa è trasparenza. Non mi dimostri che hai speso quei soldi, mi dimostri che hai migliorato quell'indice. Questa è trasparenza.
Grazie Giordano. Darei la parola a Livio Barnabò per una visione diversa da quella di un dirigente.
Ho preparato anche delle cose, ma vediamo un attimo se le usiamo. Magari però mettiamoci la... Allora, devo dire...
Sì,
giusto.
Io sono Livio Barnabò, appunto, ho sempre fatto nella vita il consulente e l'imprenditore nella consulenza, ma ho anche un'esperienza recente molto interessante in un OIV del Comune di Roma, e mi sono sempre occupato di sviluppo economico e soprattutto dell'azione pubblica per lo sviluppo economico. E ho seguito le vicende, diciamo, tutto quel movimento, diremmo, di dirigenti che ancora prima delle Bassanini, diciamo dal decreto 29 in poi, ha cercato di dare alla dirigenza pubblica un ruolo di motore, diremmo, di cambiamento, motore.